Risorgimento e Mezzogiorno, idee, valori ed azione politica. Potenza, Università degli Studi della Basilicata, 29 novembre 2010. Resoconto integrale. Antonio Lerra. Professore di Storia Moderna nell'Università degli Studi della Basilicata, presidente della Deputazione Lucana di Storia Patria. Seconda parte. Non c'è dubbio, proprio la sempre più viva riattenzione per la portata politica dell'età napoleonica ha tra l'altro consentito di recuperare ruolo e valenza esercitati dal movimento democratico nel percorso risorgimentale, dal quale in passato era stata quasi espunto in ragione di un preciso portato della cultura politica dell'Italia liberale, intenta a leggere in prevalente chiave moderata tale processo, rispetto al quale peraltro si è fatto a lungo e non casuale perno sul 1848, ascrivendo il risorgimento unicamente ad altra generazione, che proprio sul rifiuto della stagione napoleonica e sulla negazione del modello di Francia avrebbe costruito le sue fortune. Del resto è noto lo stesso Benedetto Croce, nel felice intento di innestare il processo risorgimentale meridionale nel più ampio quadro storico nazionale, avrebbe anteposto la rivoluzione nazionale a quella costituzionale del 1820-21, nella quale, egli scrisse, operarono uomini che non parlavano veramente al nostro cuore e alla nostra fantasia, perché furono gli stessi che erano apparsi giovani, entusiasti ed alacri nella Repubblica del 1799 e nel gran lavorio del decennio che allora ricomparvero stanchi, esauriti e prossimi alla storia. Ma fu questa stessa generazione, è il caso di sottolinearlo, che come sempre più ampiamente va emergendo, proprio operando lungo il fruttuoso alveo di cultura politica democratica dell'intera età napoleonica, di molto concorse al complessivo processo di formazione dell'identità nazionale. Ed è, in pari tempo, da evidenziare come sempre la rilevante rivoluzione del 1820-21 abbia segnato nel Mezzogiorno d'Italia l'inizio di un'incisiva conflittualità politica fra Napoli e la Sicilia, che si sarebbe trascinata fino al 1848, quando l'isola fece inutilmente secessione dal Regno Meridionale. Il cui patriottismo, a differenza della scelta siciliana rivolta alla Costituzione del 1812, rimase ancorato all'esperienza del 1820-21. Nel quadro dunque di un complessivo progetto di modernizzazione istituzionale del Mezzogiorno. Il che peraltro concorrerebbe a meglio spiegare la persistente presenza a Napoli e in provincia di reti associazionistiche carbonare che di fatto rappresentarono la sola forma di opposizione fino a tutto il 1848, al ritorno dell'assolutismo. Da aggiungere lungo l'arco temporale considerato e proprio sul terreno dell'associazionismo patriottico la significativa presenza di parte del peculiare clero locale, pure a fronte delle ben note posizioni ufficiali della Chiesa romana a sostegno della polemica antirivoluzionaria. Dunque un periodo politico istituzionale, quello compreso tra gli snodi del 1820-21 e del 1848-49, che pur rapportabile ad un significativo cambio generazionale, non avrebbe messo in discussione l'evoluzione in senso costituzionale dello Stato napoleonico, fermo restando da parte dei gruppi radicali un forte accento sul democratismo della Carta di Cadice, da parte dei moderati attestati sul costituzionalismo, il valore di garanzia, con l'obiettivo di contemperare le istanze dei nuovi gruppi sociali del Mezzogiorno d'Italia con gli interessi della monarchia. cosicché, in contesti incisivamente segnati e dall'esperienza murattiana e dal modello amministrativo di derivazione francese, lo stesso progetto federativo fu praticato in una logica più di apparenza che di sostanza. Quale occasione, cioè, per diluire nel più grande ed unificante tema della nazionalità i motivi di tensione fra i patrioti. È ben noto, del resto, come lo stesso iniziale progetto di marca giobertiana, quello cioè del primato, fosse stato messo in campo dai circoli moderati dell'Italia centro-settentrionale, proprio all'indomani del fallimento del 1821. Quale superamento di un indirizzo di cultura politica e di un modello istituzionale, ai quali invece, come si è detto, i patrioti meridionali continuarono a far riferimento, ma mantenendo nell'insieme, ed è altra specificità del Mezzogiorno. Durante il Risorgimento, obiettivi politici ugualmente distinti sia dagli indirizzi del democratismo, in questo periodo praticato dalla stessa giovane Italia, sia da posizioni prevalenti nell'Italia centro-settentrionale. Dal che si spiegherebbe la rapidità con la quale, sia al di qua che al di là del faro, nel corso della primavera dei popoli, si assunsero distanze dal radicalismo, non intendendo rischiare ora, proprio in nome della causa nazionale ed in presenza di mobilitazioni di massa, l'estremizzazione del processo politico istituzionale in atto. Né è da sottovalutare al fine di un'adeguata lettura del successivo snodarsi del percorso progettuale e di azione politica l'evoluzione, in parallelo, del quadro politico internazionale segnato dal crollo della Francia liberale e censitaria di Luigi Filippo, dalla nascita della Seconda Repubblica e in Italia la scelta da parte dei Savoia di mantenere la Carta Costituzionale con conseguente sottesa volontà di riprendere la lotta all'Austria, ponendosi così di fatto come il principale punto di riferimento per i vari gruppi moderati e liberali presenti in Italia. Un nuovo contesto, dunque, del quale si sarebbe fatto interprete lo stesso Gioberti, che, abbandonando il sogno teocratico del primato, avrebbe ora indicato altra via. Con l'opera del rinnovamento civile dell'Italia, riconoscendo il valore del costituzionalismo come strumento regolatore del rapporto tra istituzioni e società, auspicando quindi che la monarchia sabauda, l'unica ad aver mantenuto lo statuto rispetto agli altri stati, potesse costituire il punto di riferimento in direzione di una nuova e più coerente azione politica, finalizzata all'unità nazionale. Una prospettiva in direzione della quale il Gioberti, respingendo come gretta politica municipalista quella seguita dalla Sicilia, impropriamente separatasi dal Mezzogiorno peninsulare, elogiava invece i patrioti napoletani per aver sempre anteposto le ragioni nazionali agli interessi particolari. Posizioni queste che, proprio all'indomani del 1848, non potevano non far cogliere alla rete dei circoli patriottici il ruolo decisivo del Mezzogiorno nel prosieguo del percorso per l'unificazione nazionale. Cosicché in un tale complessivo quadro può, nel contempo, essere meglio colta l'accurata progettualità politica cavuriana, non casualmente indirizzatasi al nord con l'obiettivo di isolare il mazzinianesimo ed ogni altra forma di estremismo repubblicano, al sud con il proposito di dover neutralizzare la possibile ripresa del murattismo, potendo far leva sulla scontata opposizione della Sicilia al ritorno in campo di quella dinastia napoleonica che aveva fatto del Mezzogiorno uno stato dall'impronta nettamente bonapartista. Indirizzi, quelli di Cavour, che avrebbero presto trovato alimento nell'attivo concorso di larga parte delle stesse élite meridionali, che pur provenivano, come si è detto, da altre esperienze di cultura e di pratica politica. Per una sintetica messa a fuoco dell'insieme sulla concretizzazione degli obiettivi cavuriani, è utile tener presenti alcune determinanti concause. Prima, L'esito della tragica spedizione di Carlo Pisacane a Sapri, giugno-luglio del 1857, che di fatto pose fine ad ogni possibile speranza di ripresa repubblicana nel Mezzogiorno, nel contempo aprendo ulteriori spazi a quell'ala del movimento democratico e patriottico che aveva ormai sposato le tesi monarchiche, unitarie e filo-sabaude, e che in quello stesso periodo diede vita in Piemonte alla Società Nazionale. Seconda, l'iniziativa politica di ampi settori della classe dirigente siciliana affermatasi nel 1848, che pur avendo costruito le sue fortune politiche sul municipalismo e sull'indipendentismo, non esitò ora a dare adesione convinta all'ordinamento unitario ed accentrato, soprattutto a fronte dell'irripetibile opportunità di mettere fuori gioco Napoli ed il Borbone. Nel congiunto obiettivo di poter contrattare da posizioni di forza la propria adesione al nuovo Stato. Terza, la ripresa di accentuata conflittualità politica in varie realtà provinciali del Mezzogiorno d'Italia, che in presenza con l'accordo in chiave censitaria e centralista tra Piemonte e Sicilia di oggettive difficoltà a poter dirigere un solido movimento di popolo a sostegno della stessa impresa garibaldina, con conseguente possibile rimessa in discussione di consolidati rapporti di forza locali, fu tra le regioni non secondarie in direzione della più tranquilla scelta. Per gran parte di gruppi e ceti dirigenti meridionali dell'immediata e compartecipe uniformazione del Mezzogiorno d'Italia al quadro politico-amministrativo del Piemonte. Dunque un approdo, l'unità d'Italia, accuratamente costruito e mediato, al quale il Mezzogiorno d'Italia diede nel suo insieme e nel lungo periodo un contributo di notevole rilievo sia in termini di cultura che di azione politica. Una meta, però, raggiunta la quale, proprio perché prevalentemente risultante, come si è detto, di compromesso politico, accompagnato dalla sconfitta dell'indirizzo di cultura politica democratica e popolare, che pur aveva fortemente connotato dalle radici il percorso risorgimentale, si sarebbe presto aperta e soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia una complessa e difficile fase, caratterizzata da diffuse delusioni, largamente alimentate dalle modalità stesse della costruzione istituzionale amministrativa dello Stato unitario, oltre che da politiche governative poco attente alle diverse realtà di partenza del nuovo contesto nazionale. Ne conseguirono, come è noto, riflessi che anche per il vuoto politico di rappresentanza dello sconfitto filone democratico, che era stato fondamentale punto di riferimento nell'obiettivo della trasformazione dei locali assetti di potere, non poco concorsero ad alimentare posizioni filo-borboniche anti-unitarie, con paralleli riposizionamenti e ricollocazioni di gruppi e ceti dirigenti locali. Un terreno di riflessione questo che, come si è detto, sarà tra i tracciati portanti del Convegno Nazionale di studio programmato per il 22-23 settembre prossimo venturo, cui seguiranno nei mesi successivi seminari e incontri di studio più specificamente rivolti all'Italia unita, con particolare attenzione per la questione brigantaggio, la questione della proprietà ecclesiastica, la questione agraria, i contesti istituzionali amministrativi al centro e in periferia. Si tratterà di riflessioni particolarmente significative rispetto alla Basilicata, il cui apporto al processo di unificazione nazionale risulta segnato da percorsi di rilevante portata e valenza, sia sul terreno della cultura che dell'azione politica. E dunque, proprio perciò, anche un utile laboratorio di ricerca scientifica nell'ambito del Mezzogiorno continentale, a partire dal 1799 democratico e repubblicano, per proseguire con gli assetti, gli sviluppi e l'iniziativa politica della rete associazionistica organizzata prima e dopo il 1820-21. al ruolo di vero e proprio baricentro di percorsi progettuali e di azioni politiche attuate da locali gruppi dirigenti tra il 1848 e il 1860. Allorquando la Basilicata si caratterizzò, certo nel quadro di un'accurata pianificazione d'ambito più generale, per un vero e proprio sussulto insurrezionale per l'unità che, precedendo lo stesso sbarco di Giuseppe Garibaldi sul continente, si concretizzò in una peculiare esperienza di governo pro-dittatoriale con larga eco, oltre che un vero e proprio effetto trascinamento nelle aree contermini ed oltre.